Innanzitutto presento la nostra redattrice. Giuliana è una psicoterapeuta che lavora nell'ambito dell'associazione Gedeone e collabora come consulente nelle scuole. L'associazione Gedeone è un'associazione di promozione sociale, i cui componenti offrono le loro competenze e la loro professionalità a sostegno della crescita della persona, sotto il profilo psicologico, sociale e culturale. Questo incontro di accompagnamento al compito educativo nasce dalla consapevolezza che, come è scritto nel TOF della nostra scuola, l'educazione è introduzione alla realtà. E con i bambini della primaria sperimentiamo ogni giorno che questo è vero, perché corrisponde in toto al bisogno degli alunni. Nulla di ciò che c'è nella realtà va censurato, ma occorre dare un significato. Realtà totale significa la realtà che c'è, non quella che desidereremmo, anche come sentimento buono, ma la realtà che c'è. E in questa realtà oggi c'è anche il coronavirus. Ci sono le persone care che si ammalano, i nonni, magari anche la mamma. C'è il desiderio dei bambini di stare con i compagni, ma con delle regole precise. Il tempo libero a casa che ho dopo che ho terminato i compiti. Quindi, in breve, noi chiediamo a Giuliana questo. Ma che cosa significa ripartire con speranza nel compito di educatori, genitori, appunto, insegnanti che siamo? Di quale speranza si tratta? E perché ripartire? Quindi io mi taccio e lascio la parola a Giuliana. Prego, Giuliana.
Grazie, Luna. Grazie per questo invito, per questa occasione di lavoro comune. Provo a partire rispondendo già alle provocazioni che Lorena mi ha appena fatto. Appunto, faccio solo una premessa per cui appunto questo incontro nasce un po' già da un lavoro, no? Con Lorena e alcune insegnanti. Ed è, l'ho un po', come dire, pensato e costruito anche a partire da alcuni stimoli che alcuni di voi hanno già, come dire, avevano già in mente di porre in forma di domanda, no? Per cui ringrazio chi ha contribuito a che questa cosa potesse essere quanto più attinente e pertinente quelle che sono le vostre domande. Quella che io farò questa sera non vuole essere una relazione scientifica o una relazione dalla cattedra, ma proprio offrire una serie di spunti che sono un po' frutto della mia professione, della mia esperienza lavorativa, che possano essere utili, no, a ciascuno nel proprio compito. Per cui alla fine, no, con Lorena dicevamo che terremo uno spazio, anche se ci fossero delle domande a caldo, quindi dopo quello che io vi dirò molto liberamente, se ci saranno delle questioni che vorrete porre, assolutamente e volentieri proviamo a rispondere assieme, per cui liberamente. Io offrirò alcuni spunti senza dilungarmi troppo, perché appunto ormai con un'esperienza di diversi mesi di lavoro con davanti le finestrelle, so che stare davanti al video è molto più faticoso che se fossimo in presenza, guardarci in faccia tutti quanti, e quindi assolutamente cercherò di essere un po', magari un po' offro degli spunti un po' rapidi, e quindi se poi ci sono delle cose da approfondire molto volentieri. Lorena diceva appunto perché ripartire e con speranza, per cui sono queste due le prime cose a cui volevo un po' rispondere, nel senso che anche il titolo che abbiamo dato, no, a questo momento di dialogo, cioè l'educazione non va in lockdown, al di là dello slogan, no, che può un po' apparire accattivante, voleva essere proprio la constatazione di secondo me, di un'esperienza che noi tutti abbiamo fatto in questo tempo così particolare, in cui ciascuno in diverso modo però è stato chiamato a vivere, come dire, un'esperienza, una convivenza, no? con i propri figli, nonché col proprio marito, con i propri compagni, molto più stretta, no? E con dentro dei cambiamenti radicali rispetto a quella che era la normalità. E questo, diciamo così, ha dato l'occasione, no? Questo virus che tanto danno ha portato e continua a dare, comunque ha dato l'occasione un po' di essere rimessi di fronte a un compito che non è mai, come dire, andato fuori moda perché ce l'abbiamo sempre di fronte. Ma in questo tempo, secondo me, se ciascuno di voi ci pensa, questa cosa è stata ancora più evidente per il tipo di vita che abbiamo dovuto fare, che continuiamo a dover fare, no? Accanto e insieme ai nostri figli. Per cui pensavamo alla ripartenza proprio perché è un lavoro che non abbiamo mai smesso di fare, ma che in qualche modo in questo momento ci chiede di riflettere, di ripartire forse con una profondità e con una radicalità molto più forte che in un tempo più semplice, quale poteva essere quello di alcuni mesi fa, in cui le cose forse andavano un po' in automatico, no? Tante cose invece ci sono state rimesse davanti, le abbiamo dovute riguardare anche con grande fatica, senza negare che questa sia stata una grande fatica per tanti, ma proprio come un ripartire, un ridecidere delle cose, riguardarle. E l'altra cosa, appunto, a cui Lorena teneva tanto, che, come dire, condivido assolutamente, come questa cosa si possa fare animati da speranza. Però appunto, nella mia esperienza e per quello che mi è sempre stato insegnato, la speranza non, cioè, non nasce dal fatto che uno spera che prima o poi questa cosa passi e quindi che attenda che ritorni la normalità, no? Per tornare a vivere le cose per come sono veramente. Non si può neanche fondare sul fatto che, appunto, come lo slogan tanto ripetuto all'inizio di questa pandemia, ci cioè andrà tutto bene, no? Si realizzi, perché, come dire, che le cose vadano bene implica sempre comunque il fatto che ci sia un'azione, no? Un movimento, una decisione di ciascuno, non accade al di là di noi. E perché, soprattutto con speranza, dal mio punto di vista, è perché anche questo tempo così difficile non ha assolutamente, non ci ha tolto i fondamenti, come dire, della speranza per poter educare i nostri figli e anche noi stessi, no? Da un certo punto di vista, pensando a questa serata con voi, mi sono proprio detta, ma da un certo punto non cambia rispetto a prima. Anzi, forse dobbiamo aiutarci a ridare, come dire, peso alle cose che sono fondamentali. Perché in questo momento non abbiamo tempo da perdere, la realtà urge, la realtà, come Lorena diceva prima, è a tratti drammatica e faticosa, e quindi bisogna proprio riguardare a ciò che è essenziale. E ci sono degli aspetti della nostra esperienza, dell'esperienza di tutti, che sono proprio dei fondamenti di speranza, perché sono delle cose che ci sono e ci possono essere sempre. La prima cosa da cui ripartire, da cui secondo me appunto anche in un momento difficile uno può sempre ripartire, siamo noi, cioè la nostra persona, il nostro desiderio, la nostra volontà, la nostra motivazione, anche la nostra preoccupazione, per carità. E quindi appunto ragionando proprio anche sul fatto che a me capita spesso di intervenire con dei genitori. Una delle prime cose che dico è che appunto io non sono qua a insegnare niente, ma non perché appunto non abbia niente da dire o non abbia niente da trasferire, ma perché penso che la prima cosa utile che io posso fare è quello di risottolineare il fatto che già il fatto di essere genitore ci dà tra le mani, come dire, tutta la facoltà per poter essere dei bravi genitori. I genitori supereroi non esistono, credo che ciascuno di voi, se ha già messo un po' le mani in pasta in questa vicenda, lo sa perfettamente, no? Ci confrontiamo quotidianamente con i nostri errori, quotidianamente con le nostre mancanze, a volte i figli non ci fanno passare le cose che non vanno, no? A volte sono i mariti, quindi l'esperienza dell'incapacità o della difficoltà ce l'abbiamo tutti, no? Ma non è quello l'essenziale, no? Un genitore, quello che dico sempre, non fa il suo compito, non fa il genitore, non è un fare, quindi una misurazione di capacità. Ma quello che è fondamentale richiamare, no, a noi come persone, come stima di quello che siamo, è un essere. Cioè noi siamo genitori dei nostri figli, no? E quindi quello che è più importante non è tanto misurare o dire o accusarci di essere più o meno capaci di essere in grado di soddisfare questo compito, ma richiamarci al fatto che appunto lo siamo, e quindi è il nostro essere che educa, innanzitutto il nostro essere persona, e come noi ci occupiamo di questo nostro essere persona. Perché mi colpiva adesso riguardandola mentre vi aspettavo la locandina che avete scelto per questo incontro, no? In cui ci sono questi due uomini adulti che camminano passeggiando, io non so, io immagino che parlano di politica piuttosto che di cose assolutamente incomprensibili per i bambini, e hanno dietro questo bambino piccolissimo, no? Che seguendoli imita, no? Il loro atteggiamento da uomini, no? Ma la cosa che mi colpiva in quell'immagine è che paradossalmente quei due uomini non lo stanno guardando quel bambino, no? Non stanno rivolgendo la loro attenzione al bambino, sono sicuramente consci del fatto che il bambino li sta seguendo, e quindi loro vanno avanti a camminare, chiacchierare delle loro cose. E questo bambino, nonostante non sia guardato in quel momento, è educato, si sta, come dire, sta imparando che cosa vuol dire essere uomo, ovviamente in quel momento imitando una gestualità, no? Di cui probabilmente non ha consapevolezza. Ma indica una cosa interessante, perché molto spesso è come se noi pensassimo che il nostro essere dei bravi genitori sta in quanto bene e in quanto tempo e con quanta intensità continuiamo e solo continuiamo a guardare i nostri figli. Ma quello che educa veramente è in realtà rimettersi proprio nella posizione in cui uno si rende conto che mio figlio, mia figlia guardano quello che io sono innanzitutto, come quei due uomini. Sono un uomo che passeggia con le braccia dietro la schiena chiacchierando con un amico. Questa cosa educa. È il nostro essere, cioè come noi viviamo la vita, come noi viviamo i rapporti, come noi sappiamo amare gli altri, come noi trattiamo il lavoro, come noi trattiamo la realtà, come noi trattiamo la fatica, per esempio in questo periodo, no? Che educa i nostri figli. Per cui partiamo proprio, io parto sempre proprio dal fatto di risvegliare una stima di quello che noi siamo per i nostri figli. E questa cosa, appunto, questa presenza che è più della capacità, è una cosa che va risvegliata, perché viviamo in un'epoca in cui invece la misurazione della capacità, la ricorrere a un esperto, no? Che ti dice che cosa è giusto che tu faccia, dove stai sbagliando, quali sono le cose che devi apprendere per essere adeguatamente bravo nel tuo compito, eccetera, è fortissima. No? Sia, come dire, la società un po' induce questa disistima, no, degli adulti per se stessi, sia gli adulti poi ogni tanto si rifugiano, no, nel fatto di chiedere a un esperto che cosa devono fare, no? Un po' come per esimersi, no, anche dal rischio, no? Dal rischio della propria persona, della propria identità. E tante volte questa cosa, secondo me, appunto, diventa poi un peso grandissimo, perché appunto il genitore non si sente capace, cioè di partenza non si sente capace. Io mi ricorderò sempre, anni fa, qualche anno fa, una mamma che mi aveva chiamato chiedendomi una consulenza perché aveva paura di sbagliare con la sua bambina. E io a un certo punto, come faccio normalmente nelle telefonate, chiedo qualche dato per essere un po' orientata nel lavoro, e le avevo chiesto quanti anni avesse questa bimba. E la signora mi aveva detto che la bimba non era ancora nata, che la bambina non era ancora nata, ma che lei era già preoccupata di sbagliare, quindi che non voleva perdere tempo e voleva avere come un preparatore atletico, diciamo così, che le facesse un po' da, appunto, da preparazione, per cui quando sarò poi con le mani in pasta sono già brava, no? Questa cosa mi aveva molto colpito, perché questo livello di non stima di noi arriva al punto proprio del fatto che neanche ci hai provato, e già pensi di aver sbagliato tutto, no? E dall'altra parte, una cosa che sottolineo sempre è che il riconoscerci il fatto di sbagliare, a volte con anche una fatica, un dramma, no? Quando sbagliamo con i nostri figli, con quando magari urliamo troppo, gli scarichiamo addosso le cose che non li riguardano, siamo un po', come dire, fuori fase nei nostri interventi. L'errore in generale nell'educazione dei figli non è affatto un virus da estirpare o un elemento che va tolto, perché senza errori sarebbe tutto meraviglioso e liscio e i nostri figli crescerebbero bene. Questo è proprio un errore di lettura, perché se si va a guardare quali sono gli elementi che permettono lo sviluppo e la crescita dei bambini, ma anche proprio dal punto di vista fisico, fisiologico, dello sviluppo proprio della persona, l'errore del genitore è qualcosa di fondamentale. Se non ci fosse, la crescita del bambino non avverrebbe. Faccio questo breve esempio. Provate a pensare a quando i vostri bambini erano piccoli e piangevano. E voi, adesso magari siete tutte delle madri bravissime e le prendevate giuste tutte, però io mi ricordo perfettamente che la vita trascorreva, soprattutto all'inizio, nell'incertezza di dire: ma questo cosa vorrà mai? E quindi in tentativi, no, di dire: ha sonno, ha fame, ha bisogno di fare il routine. Quindi, come dire, una serie di ipotesi, no? E provavamo, no? Provavamo a fare e non sempre azzeccavamo la risposta, ok? Non per questo i nostri bambini non sono cresciuti, anzi, grazie a questo, perché tutte le volte in cui noi non riuscivamo a capire il loro bisogno alla prima ipotesi, loro erano in qualche modo costretti a ridire meglio, sempre passando con lo sviluppo, sempre meglio di che cosa avevano bisogno. Il nostro errore chiama fuori il fatto che il bambino dica più chiaramente, con gli strumenti sempre più approfonditi della crescita, di lui, che cosa ha bisogno, che cosa desidera. C'è lo spazio per cui uno può crescere, perché uno può porsi. Se non ci fosse l'errore, questa cosa non sarebbe possibile. Per cui io sono sempre stata molto confortata da questa cosa, anche proprio nel mio essere madre, no? Perché a volte uno appunto si butta giù e dice: vabbè, cioè, basta, ho fatto dei pasticci e basta e non caverò mai niente di buono. Ma pensare a questa cosa mi ha sempre molto confortato. Io sbaglio e non so fare diverso, ma questa cosa, certo che ogni tanto va corretta, perché non continuo pedissequamente a continuare a sbagliare sulle stesse cose, cerco di modificarmi, ma sapendo che questa cosa non arreca solo un danno, apre uno spazio perché mio figlio possa essere, possa venire fuori. Però questo esserci di noi persone, con tutto quello che siamo, cose buone, cose meno buone, errori, sbagli, cose azzeccate, non è qualcosa che possiamo fare da soli. E l'altra cosa a cui pensavo, su cui possiamo sempre, anche in questa condizione, fondare la nostra speranza di ripartire in questo compito in maniera adeguata, è il fatto di non essere da soli, che per me vuol dire innanzitutto essere dentro una coppia genitoriale. Questa cosa è una delle altre cose che si perde quando si diventa genitori, quando arrivano i figli, perché è come se il centro, cioè da un uomo e una donna che si guardano, il centro poi inevitabilmente diventa lo sguardo comune su questi figli, perché chiaramente quando arrivano domandano e non poco e quindi richiedono l'attenzione. Però il ritornare a pensare che la partenza di qualsiasi generatività parte da un vincolo, da un'unione, da un amore, da un rapporto, da una relazione coniugale, è fondamentale anche quando passiamo all'aspetto della coppia genitoriale. Okay? Perché appunto io madre ho bisogno di un padre accanto a me per tirare su i miei figli, e vale anche il contrario. E di questa differenza c'è un assoluto bisogno perché i figli vengano su grandi. Non basta, come dire, una sola impronta, quindi anche tutta quella ricerca di essere identici, di essere sempre troppo allineati, non è necessariamente un bene per lo sviluppo dei figli, perché quello che fa crescere, quello che genera, è come la natura ci insegna. Un sostegno per la mamma e per il papà che trova nell'altro reciproco aiuto è anche uno degli aspetti fondamentali dell'educazione, perché i figli, per capire che nella vita il metodo, come dire, per crescere è, come dire, molto semplice, ce n'è solo uno dal punto di vista di quello che io osservo nella realtà delle persone, è solo uno, ed è la relazione. Non c'è un altro modo di crescere se non in una relazione. Non siamo in grado di crescere da soli. Ciascuno nella propria autonomia non ha questa facoltà. Al massimo può mantenersi uguale e identico a quello che è. E invece la relazione ha questa potenza di farci crescere, cambiare, trasformare, di farci rompere anche gli schemi che abbiamo già dentro di noi. Questa è una delle cose che i figli osservano di più. Perché loro guardano come una mamma sta col proprio marito, come il marito sta con la moglie, che cosa vuol dire e come si fa a volersi bene, come si fa a perdonarsi, come si fa ad arrabbiarsi e poi, come dire, ricucire. Questa cosa per loro è una fonte di, appunto, di comprensione della realtà fondamentale, no? Per cui quando mi ritrovo a dire magari dei giovani genitori e dire, ma insomma, però ricavatevi del tempo per voi, no? Lo dico non solo perché, vabbè, così, perché stare con bambini è faticoso, quindi vabbè, vi distraete andando al cinema, ma perché il riscoprire questa dimensione di coppia è fondamentale per voi e per i vostri figli, che osservano la potenza di questo rapporto, una relazione in atto che li guida, no? Nel capire che nella vita questo è il metodo, non ce n'è un altro. Per crescere ho bisogno di stare in relazione con qualcuno. La mamma e il papà che stanno in relazione sono la prima cosa che io osservo, perché è quello che mi ha generato e mi continua a generare. E altra cosa su cui possiamo fondare la nostra speranza è assolutamente la relazione con i nostri figli. I nostri figli ci sono, non sono solo qualcosa di cui prenderci cura, occuparci, preoccuparci. Organizzare, sistemare, eccetera. Loro ci sono da subito e sempre di più come persone che si pongono rispetto a noi e che a volte più che delle raccomandazioni, delle prescrizioni, delle tecniche, delle regole, eccetera, hanno bisogno, di essere chiamati in causa nel rapporto con noi, in quanto persone. No? Poi l'epoca che voi, come dire, appunto della scuola primaria è un'epoca fantastica da questo punto di vista. Tante volte si perde nome, io lo dico sempre quando vanno nelle scuole primarie, dal punto di vista dello sviluppo della persona, dello sviluppo psicologico, questa è l'epoca della fanciullezza, per cui non sono più bambini, non sono ancora ragazzi, ma sono fanciulli, quindi hanno un'identità ben precisa. E il fanciullo è colui che ancora gravita tanto nell'esperienza della propria famiglia, dei propri genitori, ma allo stesso tempo inizia ad essere pian piano sé, e quindi una persona che si pone nel rapporto con noi. E in questo tempo in cui ciascuno è dovuto stare, come dire, più prossimo, no, ai propri figli, sicuramente avremmo notato tutti delle cose che ci sono sfuggite, che ci sfuggivano prima di loro. No? Abbiamo potuto osservarli molto meglio e forse appunto partire con la speranza del fatto che in questa impresa loro ci sono e ne sono partecipi artefici è un'altra cosa che dà una grande spinta di speranza, anche perché nell'esperienza del nostro cambiamento da adulti, io dico sempre che non c'è occasione migliore per cambiare se non quella di essere genitore, di vivere fino in fondo questa esperienza. Di stare di fronte a uno che ti domanda: ma tu come vivi? Ma tu come tratti la tua vita? No? E ti sfida, no, da un certo punto di vista, a dare una risposta che sia vera, perché voi lo sapete bene, maestre e genitori, coi bambini non puoi barare, soprattutto coi bambini di questa età. Cioè, perché poi ti fanno la domanda che smaschera il fatto che tu hai dato una risposta che assolutamente non è quella che è tua, no? E quindi La relazione con i figli e ultima cosa su cui magari torniamo alla fine, il fatto che non si educa da soli, nel senso che c'è bisogno proprio di rapporti, anche oltre la famiglia, rapporti con la scuola, un luogo, dei luoghi in cui questo compito è condiviso, in cui ci si dà una mano, come questa serata proposta dalla vostra scuola, offre degli spunti, un momento di dialogo insieme per ragionare su una delle cose che ci preme di più. Senza questi luoghi è difficile, no, fare da soli. Io incontro sempre più genitori e coppie genitoriali solissime e questa cosa è una cosa che veramente rende tutto più pesante, rende tutto più opaco, rende ancora più come dire, difficile lo stimarsi, no? Quanto è più invece, quanto più dà speranza il fatto di potersi guardare in faccia tra mamme, tra papà, tra genitori e dirsi: io faccio questa fatica, tu come fai? O chiederlo alla maestra, no, rispetto ai propri figli, o alla maestra stessa che chiede ai genitori: io non ho capito come fare col tuo bambino, dammi una mano per trovare una chiave di lettura per lui. Questa è una ricchezza infinita, no? Che dà respiro, cioè dà speranza, no? E quindi in questo senso, appunto, anche questa occasione di incontro, seppur appunto nelle finestrelle, quindi vedendo parte delle vostre facce e parte no, è proprio un'occasione su questo. E la vostra scuola, in qualche modo, Lorena e le insegnanti, ascoltando le vostre preoccupazioni, avevano posto innanzitutto due questioni su cui provo a dare un po', degli spunti e delle risposte o comunque delle iniziali ipotesi di lavoro, no? La prima cosa che vi era stata anche presentata so in assemblea era un po' questo aspetto del rapporto con l'altro, che da un certo punto di vista, dopo avervi fatto questa lunga introduzione sul fatto che la speranza si fonda sulle nostre relazioni, sulle nostre persone, no? È come un po' ridondante, no? Dire a questo punto che l'altro come dato di partenza è sicuramente una possibilità di ricchezza, no? Proprio perché l'altro, che in questo caso possiamo dire quello che sta un po' fuori dalla cerchia familiare, dalla cerchia intima, quello che è un po' diverso, no? Che vive in un altro modo, che magari esprime le cose in un'altra maniera rispetto a noi, è sicuramente un'occasione. Ed è tanto vero come questa cosa, che può essere più o meno condivisa, è stata però un po' minata in questo periodo, perché io me lo ricordo perfettamente quando dopo tanto tempo sono tornata ad uscire, dopo, come dire, il lockdown duro, eppur avendo, diciamo così, un'indole predisposta ad amare le persone, visto che, come dire, l'ho fatto un po' una professione, no, dell'ascoltarle e il provare a supportarle per ore e ore della mia vita, mi sono resa conto che avevo dentro una diffidenza, una paura, no? Questo tempo ce l'ha messa un po' dentro questa cosa. Cioè un iniziale momento in cui appunto l'altro è stato, abbiamo vissuto che poteva essere fonte di pericolo, no? A causa appunto della pandemia, no? E quindi ci siamo, come dire, da un certo punto di vista dovuti ridomandare. E non dare per scontato, no, il fatto di salutare il vicino piuttosto che incontrare un amico, avvicinarsi per dire una parola, no? Questo tempo ci ha rimesso, ci ha obbligato a riguardare, a ripartire anche rispetto a questa cosa e forse riscoprire quanto abbiamo bisogno degli altri, della compagnia degli amici, noi e i nostri figli, proprio avendo sperimentato la mancanza. No? E quasi il timore, no? Di ripartire nei rapporti perché questo periodo ci ha un po' dovuto far vivere. No? E quindi questa diffidenza che a volte c'è per il diverso e per l'altro l'abbiamo sperimentato in una maniera molto forte, ma allo stesso tempo credo che ciascuno potrebbe testimoniare di come a un certo punto ciascuno si è dovuto muovere, ma proprio per una necessità intrinseca, a trovare tutti i mezzi possibili per andare a ricercare quello che nella sua vita era quella compagnia che stava mancando, no? Quindi questa mancanza ci ha spinto in tutti i modi, e quindi a questo punto santificando tutti i mezzi tecnologici che abbiamo a disposizione, no? Che magari qualche mese prima dicevamo male del troppo cellulare, troppo il telefono, ciascuno di noi avrà pensato: ma se non ci fosse stato Zoom, ma se non ci fosse stata la videochiamata, come saremmo sopravvissuti, no, a tutto questo tempo? Come se potremmo, no, stare in contatto anche oggi? Per cui abbiamo cercato tutti i mezzi possibili per ritrovare il rapporto. E questa cosa, secondo me, i nostri bambini ce l'hanno fatta vedere tanto, no? Perché, appunto, immagino che anche nella vostra scuola sia successo che non appena è stato possibile andare a scuola, tanti abbiano detto, non tanto voglio andare a scuola per imparare, magari, alcuni sì, sicuramente, però io in mente anche i miei figli, il più piccolo, era proprio il desiderio dello stare con gli amici, rivedere gli amici, no? Poter rifare le cose assieme, no? Che tanto era mancato anche a loro, no? E che tanto loro, come dire, chiedono in questo momento. E come dire, era tanta anche la preoccupazione che loro non riuscissero magari a stare nelle regole, immagino anche a scuola, no? Che le insegnanti avessero tanto timore anche all'inizio di come facciamo, no? Per dei bambini che hanno nell'espressione fisica, nel contatto, nella veemenza l'uno per l'altro, nello scambio continuo, a metterli dentro queste regole. Però credo che le regole poi, così come è stato per noi, sono diventate, stanno diventando un po' una strada. È vero che è stato faticoso, a volte è ancora faticoso. Io quando incontro la prima volta una persona, non potersi stringere la mano. È comunque una limitazione, no? Dire piacere senza neanche uno scambio fisico, ma poi uno, come dire, si adegua, ma perché sa qual è il valore, qual è l'obiettivo. Perché se per stare con i miei compagni, se per stare con i miei amici devo tenere la mascherina, per i bambini, secondo me, è più facile da questo punto di vista, quasi che per noi adulti, io la tengo. Perché quella cosa lì, per me, è evidentemente un valore, è evidentemente una cosa che io cerco. No? È chiaro che per certi aspetti, in una domanda qualcuno di voi mi domandava, però loro hanno una fisicità che viene tarpata. È vero, è vero. Stiamo chiedendo loro una limitazione, una regolamentazione della loro spontaneità oggettiva, ma per qualcosa di più. Per qualcosa di più che già loro sperimentano, no? Infatti, una mamma scriveva appunto che paradossalmente era preoccupata del fatto che il suo bambino era fin troppo nelle regole, no? Era entrato talmente nella parte che quando vedeva un amico, un fratello o qualcuno accanto che smetteva, no, di stare nelle regole, si irrigidiva, no? Quasi come dire un vigile urbano che diceva: no, questa cosa non si può fare, no? Anche questa cosa, secondo me, è molto della loro età, di quest'età della fanciullezza, perché un fanciullo, guardate, uso un po' questo termine per darvi proprio l'idea di che fascia d'età sto parlando, ha bisogno di provare ad avere un controllo sulle cose. E questo bambino che interpreta così rigidamente le regole che sono state date dai protocolli sanitari che le maestre ripetono, che vengono ripetute in ogni ambito di vita, sta semplicemente provando a controllare la realtà di modo che quello che lui desidera fare sia possibile. E a volte è vero, cioè non vi nego che, come dire, dal punto di vista un po' più psicologico, dell'aspetto un po' del disagio, tutte queste regole e tutto questo timore di questo tempo provochi dei danni in alcune persone che poi si irrigidiscono molto. Ma visto in un bambino, secondo me, è proprio, come dire, possibilità, la sua occasione di controllare le cose per provare a continuare a vivere ciò che desidera vivere, no? Per provare a continuare a vivere di questo pezzo di normalità che è possibile vivere in questo momento. E quindi questa rigidità non deve troppo impensierire. Qualcuno chiedeva anche questa cosa, cioè rendendosi conto del fatto che questa diffidenza è ancora su noi adulti un timore per sé e per i propri figli nell'incontro con gli altri, capisco perfettamente che questa cosa c'è, non dobbiamo negarla, l'abbiamo vissuta tutti, no? Però anche in questo caso, secondo me, porsi la domanda del ma che valore ha per me, adulto, il rapporto con l'altro, aiuta un po' a superare questa paura, perché dei modi per stare in relazione in maniera sicura ce li abbiamo. Ciascuno di noi ha una misura del rischio differente, no? Una capacità di esporsi al rischio differente, quindi ciascuno, so, invita gli amici, non invita, li vede fuori, li vede con modalità varie, no? Ma il punto è proprio quello di dire io questa cosa nella mia modalità la ricerco, perché senza la partecipazione di vita con gli altri non ce la faccio, no? E quindi questo in realtà, che è appunto il coronavirus, è una cosa appunto di introduzione alla realtà anche per noi adulti, appunto, a cui anche noi dobbiamo introdurci ed educarci, anche perché questa, il rapporto con gli altri bambini, con gli altri in generale, per i nostri figli in questa età è fondamentale. Diventa proprio per loro, nel momento in cui vi dicevo che iniziano a uscire un po' dall'alveo familiare, diventa una palestra di vita. Diventa il momento in cui loro imparano delle cose di sé senza di noi, oppure mettono a, come dire, alla prova quello che noi abbiamo sempre detto di lui o di lei, gli abbiamo rimandato, no? Sei un bambino obbediente, sei un bambino generoso, piuttosto che tante altre cose che animano i nostri discorsi nei loro confronti, li mettono realmente alla prova con gli altri compagni. Ma gli altri mi vedono come mi vede la mamma? Ma gli altri mi vedono come mi vede il papà, o vedono delle altre cose, che non è di per sé un problema, perché da più parti siamo osservati, da più, cioè più informazioni di noi ricaviamo. Però è proprio il momento in cui loro si mettono alla prova, anche nella fatica, nella frustrazione, nella scelta dei legami, nella scelta o nel vedersi non scelti dagli altri. Tutta questa, questo lavorio è fondamentale per il loro diventare grandi, ok? E in qualche modo è qualcosa che noi adulti, insegnanti e genitori dobbiamo osservare, e io dico sempre, anche un po' con le braccia dietro la schiena, cioè senza sentire sempre il bisogno di dover intervenire, perché questo loro scambio tra di loro è qualcosa che loro sanno gestirsi. Poi, cioè, ci sono delle occasioni in cui maestra, insegnante, papà, mamma devono intervenire e correggere, ma solo se loro ne hanno bisogno, io credo, perché altrimenti gli togliamo quell'aspetto di rapporto con un mio pari diverso da me, che tanto forma la loro persona. Tante volte come genitori, vabbè, appunto nel mio lavoro un sacco di volte, perché appunto mi confronto con tante situazioni in cui i genitori mi parlano di azioni, vabbè, di bullismo, forse siamo un po' più avanti con l'età, in cui in realtà sono gli adulti, siamo noi adulti a non riconoscere il valore che gli altri bambini, gli altri ragazzi hanno per i nostri figli, e avere sempre quella sensazione di doverli difendere, proteggere, perché l'altro potrebbe fargli del male. Ma anche l'urto di un amico che non ti sceglie, che magari tu volevi andare nella sua squadra di calcio e non ti sceglie, è qualcosa, no, che lo sprona a diventare grande, a vivere una delle prime frustrazioni, una delle prime fatiche della vita. Togliere la fatica dalla vita dei nostri figli è impossibile, cioè non possiamo farlo, non possiamo farlo dalla nostra, tantomeno dalla loro, per la loro. Educarli, no, a sapere come si fa, no? Nella vita, no? A confrontarsi anche con ciò che non ci va bene, è una delle cose che parte più forte nel rapporto con i pari, perché i pari non ti fanno sconti. I pari ti domandano, cioè tu devi tirar fuori te, no? Per starci insieme, nel bene e nel male, no? E quindi questa è una grande palestra che anche in un periodo di questo tipo dobbiamo proprio avere in mente essere un grande, grandissimo valore. Quindi come loro, per esempio, adesso che la scuola può essere uno dei pochi luoghi in cui stanno tanto insieme, possono usare di questo tempo della scuola proprio anche come tempo per stare tra loro, anche dentro le regole, non importa, tutte queste cose capitano, no? La zuffa per la partita di calcio, la litigata perché l'amica ha parlato di più con quell'altra, cioè tutte queste dinamiche capitano lo stesso, no? E sono assolutamente fondamentali, anche ora. Senza assolutamente differenza rispetto a prima. L'altra questione che Lorena poneva e che un po' vi è stata posta era quella del tempo libero. Sì, che quasi io chiamerei anche un maggior tempo che i figli hanno da passare e hanno avuto da passare con noi, perché insieme al tempo libero c'è anche l'aspetto del fatto che per tante situazioni familiari c'è stato un aumento della partecipazione e della convivenza con i propri genitori, no? E quindi c'è stato paradossalmente anche un po' un cambio, un grandissimo cambio culturale della società, no? Per cui se io penso ai miei figli, mi hanno visto molto di più in questi mesi, perché io spesso, come dire, lavoro tanto e fuori casa, no? Invece adesso magari faccio lo stesso lavoro, ma qui in casa, no? E loro mi possono guardare. E l'altro cambio culturale che c'è stato è sicuramente stato il fatto che rispetto, se voi guardate i vostri calendari familiari, credo che abbiate questa percezione, rispetto al fatto che di solito nella settimana c'era lunedì calcio, basket, catechismo, piscina, dentista, cioè le mamme lo sanno bene, no? L'idea è faccio, come dire, l'organizzatrice di eventi a confronto a una principiante, perché io ne faccio quattro contemporaneamente di cose, no? Questo, come dire, questo avere il tempo pieno è stata un'esperienza fino a qualche mese fa per tantissime famiglie. Poi a un certo punto l'agenda si è svuotata e ci siamo ritrovati tutti fermi con tantissimo tempo, che in parte permane anche adesso, perché appunto forse soltanto negli ultimi mesi si è ripartito in qualche attività, mentre prima si era fermi su tutti. Ma questo bisogno di riempire il tempo, di riempire gli spazi, fa parte molto della nostra generazione, no? Un po' come a rincorrere l'idea che questi figli, se stanno fermi, stanno male. O no, non posso, cioè, ma ti pare il mio deve suonare lo strumento, deve fare inglese, deve, cioè, assolutamente no, non gli deve mancare niente, tutte le occasioni gliele devo dare. Ma tante volte mi ritrovo a dire ai genitori, ma poi il tempo per guardarvi in faccia, ce l'avete? E tante volte la risposta era, ma sì, ogni tanto il sabato quando non ha la partita, magari facciamo una partita Monopoli. No, questo ritrovarsi con il tempo tutto libero, da un certo punto di vista è stata una grande occasione, perché ritornando a quello che vi dicevo prima, il bisogno primario dei vostri figli non sono le mille attività innanzitutto, ma sono l'accessibilità al rapporto con voi, oltre che al rapporto con le maestre, con tutti gli altri educatori che grazie al cielo circondano la vita dei vostri figli, ma innanzitutto con voi. Questa cosa l'abbiamo potuta un po' riguardare con grande fatica, perché non è, come dire, semplice avere sempre gli occhi puntati addosso dei nostri figli, no? Ogni tanto abbiamo bisogno anche noi un po' di aria, no? Però tutto questo tempo che non è più stato riempibile, no? Secondo me è stata una cosa molto utile, perché ha obbligato tutti, anche noi adulti in primis, a dire ma io cosa voglio fare? Cioè, cosa posso, ovviamente nella condizione in cui eravamo qualche mese fa, ma cosa mi interessa fare? Cioè, il tempo, io come lo riempio, ripartendo da zero, no? E ha tirato fuori una questione che tanti di voi hanno posto, quasi come se fosse una questione nuova per i vostri figli, che è la questione della noia. Tanti figli che per la prima volta dicono ma che noia? Ma cioè, ma cosa facciamo? Non so cosa fare, no? E tanti di voi hanno un po', come dire, sollevato questa questione con preoccupazione. Allora, secondo me non ci deve essere una preoccupazione. Lo stato della noia è una cosa che noi possiamo vivere, così come i nostri figli. È un momento in cui uno si percepisce fermo. E inizia a dire, appunto, a sentire che qualcosa gli manca, che così non è soddisfatto, no? E noi, come loro, siamo costretti in un momento di noia a tirar fuori la forza creativa e la volontà di dire, ma adesso mi metto a fare questo piuttosto che quest'altro, o chiedere di giocare a una cosa piuttosto che a un'altra. Non è uno stato di per sé da eliminare, per cui se un figlio dice che noia, dobbiamo assolutamente subito pensare a qualcosa da fare insieme, perché sennò succede qualcosa di brutto. È un po' come ha un aspetto simile rispetto all'errore che vi dicevo prima, cioè la noia apre uno spazio in cui uno può mettere o non mettere qualcosa di creativo, di nuovo di sé. Per cui sia per noi adulti è, come dire, stato una novità, no? Perché siamo abituati, come dire, a correre, fare in continuazione. Sia lo è stato per loro, ma per loro può essere stata anche un'occasione, no? Appunto, che noia, non ti preoccupare, non succede niente, prova a pensare che cosa hai voglia di fare tu, prova a pensare che cosa ti piacerebbe fare, oppure stai fermo se non sai cosa fare, e E quando ti verrà in mente, rimuoviti, no? Prova a riprendere l'iniziativa. Quindi senza assolutamente il timore di questo. Con grande, appunto, tempo libero si è ampliato lo spazio del rapporto con i genitori e questa cosa secondo me non è assolutamente un male. Certo, ovviamente si è aperto anche tutta una problematica che io ben comprendo sul fatto che magari i genitori sono in casa ma non sono sempre accessibili. E che quindi i figli hanno dovuto anche, come dire, stare fuori dalla porta, no? Mentre noi lavoriamo o facciamo delle altre cose. Cosa che ha avuto anche degli spunti interessanti. Per esempio, per i miei figli finalmente hanno capito che lavoro faccio, secondo me, perché forse origliando delle conversazioni hanno intuito qualcosa, ma anche rispetto ad altri lavori, no? Tanti bambini dicono: che lavoro fa il tuo papà? Boh. Origliando le porte, osservandoci in questi mesi, avranno capito qualcosa di più da questo punto di vista, no? Ma appunto, ogni tanto quando lavoriamo, succede che abbiamo la percezione di abbandonarli un po' al pascolo, no? Fuori dalla nostra stanza, no? E qualcuno di voi effettivamente poneva il tema abbastanza naturale del fatto che magari i più grandini hanno iniziato, come dire, a stare tanto tempo davanti alla TV o magari davanti ai videogiochi. Che da un certo punto di vista non è una cosa che mi impensierisce, perché probabilmente se mi immedesimo, io mi ricordo che la ma domenica mattina quando i miei genitori dormivano, io di nascosto andavo a accendere la TV perché sapevo che non potevo fare, ma quel momento era un buon momento, no? Quindi ciascuno di noi, se c'è un pertugio per cui la mamma e il papà sono occupati in altro, faccio ciò che mi va di più, no? Capisco però che questa cosa possa assumere un po' delle connotazioni un po' pesanti quando uno dice magari io lavoro tanto e non ho proprio modo di interrompermi, non posso essere interrotto e chi c'è fuori, appunto, passa il tempo purtroppo da solo e faticosamente un po' inglobato nei videogiochi. Allora, senza scandalo, senza preoccupazione, perché appunto anche qua ci vuole una buona dose di realismo, perché a volte non ci possiamo proprio essere, perché se c'è un'emergenza sul lavoro e uno deve far fronte a quello e dice vabbè, per oggi passa il quarto cartone e pace, no? Da un lato. Dall'altro, forse una cosa che si può iniziare a dire senza spaventarsi troppo, no? Del passare a pensare subito che sia una dipendenza, perché secondo me più che altro adesso è una possibilità che tutti noi sfrutteremmo se siamo liberi, abbiamo libero accesso ai device di casa, cioè, sfido chiunque a non mettere le mani nella marmellata, cioè, lo facciamo, no? E quindi istintivamente ci viene da farlo. Però può essere anche un momento in cui, a seconda dell'età, possiamo domandare, come dire, un passaggio di responsabilità ai nostri figli, nel dire lo so che io per le prossime 2 ore, 3 ore non ci sarò, non sarò accessibile. Però ti chiedo di provare, no? A fare, non so, un gioco, a fare una cosa che ti piace fare, a fare una cosa che mi è utile nel frattempo. Poi magari giocherai anche un po', guarderai anche un po' di TV, non ti dico che non farai ciò che ti piace dopo che hai finito di fare i compiti. Però provando ciascuno a livello a cui pensa che sia il proprio figlio o la propria figlia, a domandare anche una corresponsabilità in questo. Dicendogli proprio che anche se noi siamo impegnati in altro, li abbiamo nella testa, li abbiamo nel cuore e ci dispiace, no, che loro siano da soli in quel momento, magari. E quindi proviamo, prima che questo momento di distacco ci sia, a farci una proposta, a lanciare appunto uno spunto che loro magari possano accogliere, chi più, chi meno, chi subito, con un po' di tempo in cui dire appunto, ha ragione la mamma, prova a fare questa cosa. È una cosa molto difficile, lo capisco, però laddove uno può iniziare a pensare che il proprio figliuolo ce la fa, si può iniziare a chiedere uno spunto di questo tipo. Chiudo soltanto su questa cosa veloce e rapida perché sono già sforata dai miei 40 minuti che avevo concordato con Lorena. Il fatto appunto che dicevamo all'inizio è che la nostra vita, le nostre persone, le nostre relazioni, il rapporto con i nostri figli non si è fermato. Secondo me è diventato ancora più saliente, ancora più evidente, ancora più cosciente per tanti di noi, ma anche per i nostri figli, no? Da un certo punto di vista. E E questo aspetto di maggior convivenza di questo tempo, di maggior tempo da passare insieme, è proprio un'occasione, no? Per renderci guardabili dai nostri figli. Perché i nostri figli ci guardano, cioè da quando ci svegliamo la mattina a quando andiamo a letto la sera. Noi non ce ne rendiamo conto, no? Tante volte quando dico alle madri, guarda che tuo figlio ti guarda, dicono, ma cosa dici? Non mi ascolta mai, tutto quello che dico non lo prende neanche in considerazione, fa i fatti suoi, cerca di non ascoltarmi. Ma il punto non è che ci ascoltano quando noi facciamo le raccomandazioni, quello no, perché è una gran rottura. Loro ci guardano quando noi viviamo, ci guardano quando noi facciamo il nostro. Ci guardano mentre noi svolgiamo le nostre vite. E per quello dicevo che è molto interessante per loro vedere anche, per esempio, un ambito nel quale non ci hanno mai visto, che è quello del lavoro, no? Che magari per tanti è grande parte della vita, no? Quindi ci guardano e chiedono di poter partecipare della nostra presenza di persone, di coppia, di relazione tra moglie e marito, tra madre e padre, perché loro vivono e crescono di questo. Quindi questo tempo offre una grande occasione da questo punto di vista. Come offre una grande occasione, aprono anche una grande domanda, una grande richiesta, cioè ancora di più diventa urgente il fatto che ciascuno non ce la faccia fare da solo, no? E allora è vero che è più difficile in questo momento anche solo, io se penso anche solo incontrare le mamme davanti a scuola, perché non so, noi a Milano nella scuola dei miei figli ci mettiamo in fila, una dietro l'altra, per cui puoi chiacchierare con quella davanti e con quella dietro. Se non le conosci, ti stanno antipatiche e non chiacchieri con nessuno. E quindi è più difficile, no? Stare in rapporto e sfruttare il rapporto con gli altri. Però una cosa sicuramente da ricercare, come nei momenti di come questa sera, no? Proprio perché sia un aiuto reciproco a ricordarsi le cose che abbiamo già tra le mani, che possiamo far fruttare costantemente, quotidianamente, o per avere uno spunto di stima reciproco per darti la carica per dire, ma guarda che non stai sbagliando tutto, guarda che, come dire, lo so che il tuo bambino ti guarda, so che il tuo bambino ti segue, no? Io dico sempre questa frase che tanto tempo fa il papà aveva detto, cioè che per educare un bambino serve un villaggio, no? Cioè serve una realtà, serve una comunità, serve un luogo, no? In cui il bambino veda anche il fatto che tra adulti ci si educa, tra adulti ci si corregge. Io maestra, dando uno spunto a un genitore, io genitore, accogliendo lo spunto che la maestra mi dà, che non è affatto una cosa semplice, perché noi spesso ci difendiamo e basta, però in realtà quando la si accoglie è una grandissima occasione, no? E quindi questo luogo, questi luoghi sono, come dire, qualcosa da ricercare costantemente, perché da soli altrimenti ci incartiamo nelle dinamiche un po' che vi dicevo prima, del fermarsi al nostro errore, il pensare di non essere abbastanza, eccetera. Invece l'altro ci può ricordare, per esempio, ma basta che tu ci sia, basta che tu abbia il coraggio di spendere tutto quello che sei, nel bene e nel male, di fronte ai tuoi figli. Questo è il tuo compito, questo è quello che tu puoi dare, no? E nel fare questo, occuparti al meglio di quello che sei tu, di quella che è la tua vita, di quelle che sono le tue scelte, di quelli che sono i tuoi rapporti, di quelli che sono, come dire, i modi in cui tu provi, no, a far crescere, a far fruttare la tua persona nella tua realtà. Chiudo con una frase che mi piace sempre leggere, perché mi ricordo che una delle educatrici che ho sempre stimato, che è mancata l'anno scorso, mi aveva consegnato ai tempi in cui mio primo figlio era ancora piccolo. E che secondo me, come dire, riapre, fa un po' un riassunto delle cose che ci siamo dette in appunto, in uno sguardo di speranza. È un piccolo brano di Sant'Ambrogio che si chiama, dal titolo, Educazione dei figli. L'educazione dei figli è impresa per adulti disposti a una dedizione che dimentica se stessa. Ne sono capaci marito e moglie che si amano abbastanza da non mendicare altrove l'affetto necessario. Il bene dei vostri figli sarà quello che sceglieranno. Non sognate per loro i vostri desideri. Basterà che sappiano amare il bene e guardarsi del male, e che abbiano in orrore la menzogna. Non pretendete dunque di disegnare il loro futuro. Siate fieri piuttosto che vadano incontro al domani con slancio, anche quando sembrerà che si dimentichino di voi. Non incoraggiate ingenue fantasie di grandezza, ma se Dio li chiama qualcosa di bello e di grande, non siate voi la zavorra che impedisce di volare. Non arrogate il diritto di prendere decisioni al loro posto, ma aiutateli a capire che decidere bisogna. E non si spaventino se ciò che amano richiede fatica e fa qualche volta soffrire. È insopportabile una vita vissuta per niente. Più dei vostri consigli vi aiuterà la stima che hanno di voi e la stima che voi avete di loro. Più di 1.000 raccomandazioni soffocanti saranno aiutati dai gesti che vi dirò in casa, gli affetti semplici, certi ed espressi con pudore, la stima vicendevole, il senso della misura, il dominio delle passioni, il gusto per le cose belle e l'arte, la forza anche di sorridere. E tutti i discorsi sulla carità non mi insegnarono di più del gesto di mia madre che fa posto in casa per un vagabondo affamato. E non trovo gesto migliore per dire la fierezza di essere uomo di quando mio padre si fece avanti a prendere le difese di un uomo ingiustamente accusato. I vostri figli abitino la vostra casa con quel sano trovarsi bene che ti mette a tuo agio e ti incoraggia anche ad uscire di casa, perché ti mette dentro la fiducia in Dio e il gusto di vivere bene. Mi fermerei qua.
Ok, grazie Giuliana. Adesso lasciamo, dopo questo, hai dato proprio tanti spunti. Quindi chiederei se ai genitori se ci fossero delle domande a caldo, perché anche un po' provocatori su certi punti. Quindi lascio lo spazio per 5 minuti se avete delle domande. Farete così, vi smutate e parlate, insomma. Prego.
Anche le maestre possono intervenire.
Esatto, anche le maestre. Ma io dico questo, Giuliana, di quello che ho sentito, a me ha molto colpito quando si raccontava che il genitore, comunque l'adulto, non è un supereroe. E questo, diciamo così, riappacifica, perché è vero che a volte si ha l'idea che bisogna poter arrivare dappertutto, anche con i nostri alunni. C'è la preoccupazione quella di poter arrivare dappertutto. E se da una parte questa tensione, secondo me è una tensione, cioè, bella, positiva, perché il desiderio di poter aiutare il proprio alunno in tutto quello che chiede, penso sia, cioè è naturale, è proprio connaturale nel nostro compito educativo. Però dall'altra, questo lo potremmo vivere, si potrebbe vivere anche un po' come appunto, potremmo essere anche sottomessi da questo desiderio, eh? Essere ricattati da questo desiderio. E invece il fatto che anche nell'educazione non c'è la ricetta, non c'è un modo preciso, si fa uno, due, tre, ma c'è un tentativo della persona, quindi di tutto se stessi, e si può anche sbagliare strada, magari. Ecco, questo riappacifica perché mi rendo conto che è innanzitutto un lavoro che una persona, che un adulto fa sempre su di sé. E questo è, io trovo sia un punto fondamentale. Cioè, spirito proprio vivo proprio così. E l'altro aspetto è quando si diceva che c'è bisogno di rapporti tra noi adulti e che questi rapporti, anche in questo tempo di, appunto, di pandemia, occorre proprio che li ricerchiamo, perché nel compito educativo, appunto, non si può essere soli, non può esserci solo la mamma e il papà. Ecco, io so che, cioè, per alcuni genitori, ecco, la scuola comincia ad essere un luogo di rapporti, di aiuto in questo senso, nel senso che è stato detto prima. E quindi capisco che bisogna andare in questa direzione.
Io dico sempre un po' questa cosa, no? Che oltre ad essere un supporto per noi, cioè tra adulti, no? Farsi compagnia nel proprio compito, è anche una grande ricchezza per imparare a conoscere e guardare i nostri figli, no? Una cosa che la scuola, appunto, il rapporto tra scuola e famiglia, così come tra, come dire, amici, ma appunto stiamo parlando di questo, scuola e famiglia, si può fare, è un po' un prestarsi lo sguardo. Perché, non so, io in mente nei colloqui, no? Quando una mamma fa un colloquio con la maestra del proprio figlio, a volte succede che la maestra dica, racconti delle cose nuove. No, uno dice, ma stiamo parlando dello stesso bambino, ma siamo poco sicuri, no? E non è una questione di, la maestra, non so, ce l'ha tra i suoi preferiti, vede le cose che non esistono, no? Ma proprio che la diversa posizione, il diverso tipo di rapporto che noi abbiamo, con questi bambini, no? Fa svelare di loro delle cose differenti. E quindi per poter conoscere fino in fondo chi è mio figlio, lo sguardo che mi presta la maestra, quell'osservazione che mi dà, è una grandissima ricchezza, anche se io magari quella parte lì non la vedrò mai, perché tantissimi, come dire, giocano dei ruoli differenti, no? Nei diversi ambiti, ma come lo facciamo anche noi, per cui non è una cosa che ci deve preoccupare, no? Ma la cosa interessante è proprio che, come dire, il prestarsi lo sguardo ci aiuta proprio a riuscire ad entrare in relazione con una completezza, no, della persona dei nostri figli molto maggiore rispetto a quello che noi abbiamo in mente, anche perché con buona pace di tutti noi genitori abbiamo delle nostre aspettative, dei nostri schemi, no, delle nostre rigidità, no? Poi più i figli crescono, più questa cosa è evidente, no? Quando, non so, io mi trovo a raccontare del mio figlio più grande, a volte dico delle cose e mi rendo conto che sono sempre le stesse, no? Dico, ma mamma mia, ma cioè, ho sempre quest'idea qua. Ma invece l'altro ti dice, no, ma guarda che anche questa cosa, ti dici, cavoli, ma è vero, cioè, e io devo registrare questo dato, perché altrimenti mi ci metto io il rapporto, pensando sempre che sia quello che c'è in mente io. Invece non è così, no? Non è così. E sulla cosa dei supereroi mi veniva da dire che i primi che ci insegnano questa cosa del fatto che non è necessario esserlo e che l'errore non è un problema sono proprio i bambini, perché io non mi sono mai sentita più perdonare che come dai miei figli. Perché se penso quante volte sbaglio con loro e quante volte loro l'istante dopo sono pronti a ripartire, nessun altro, cioè, è in grado di perdonarci così, ma proprio perché per loro è più evidente il fatto che non è interessante che tu non sbagli mai. Interessante che tu continui ad esserci, che tu non te ne vada, che tu non smetta di offrire quello che sei, per cui ti perdono, ma senza paura proprio.
Bene, io non c'è nessun altro che vuole, o magari, non so, una considerazione su quello
Posso fare una domanda?
che... Ti prego.
Sono la mamma Maccarani.
Prego.
Buonasera. Ciao Giulia.
Ciao Vera.
Ti vedo. Però non, perché non ti vedo. No, volevo chiedere questo perché rispetto alla questione del fatto che i figli ci guardano, che è proprio esperienza quotidiana, no? E che vengono su guardandoci. Allora, proprio anche rispetto a questa cosa che dicevate poco fa, del nostro limite, cioè loro guardandoci vedono anche tutto il nostro limite, tutto il nostro punto di sbagliare spesso, frequentemente, su queste cose, eccetera. Mi sembra di cogliere, volevo capire se questa è un'indicazione giusta, come invece un respiro un po' più di sollievo se penso che soprattutto i miei figli guardano quello che io guardo, che è un po' quel che dicevi forse, se ho capito bene, quando dici per cosa spendo la mia vita, quindi le mie giornate, anche nella noia, no? E anche nel fatto che appunto in casa mia fino ad aprile dell'anno scorso non è mai capitato che papà passasse così tanto tempo in casa con noi, che cenasse tutte le sere a casa con noi, perché assolutamente non succedeva praticamente mai, sabato e la domenica, no? Oppure appunto che ci sia, però che non puoi entrare a disturbarlo perché sta facendo la call, le chiamate, le cose, i colloqui, quindi tu di dentro a chiave, tutte queste cose meravigliose, intanto fuori bussano, eccetera. Però appunto perché altrimenti, se, come dire, se è di nuovo un guardano me, mi manca ancora un po' il fiato, perché penso guardano ancora il dove io non arrivo, il dove io sbaglio, no? Se invece penso al guardano anche, per esempio, se penso al nostro lockdown dal 3 di marzo all'11 aprile, è stato un mese molto impegnativo per una serie di vicende, di situazioni, per cui banalmente io mi sono trovata 40 giorni da sola a casa con 4 bambini da gestire con la DAD e quant'altro, mentre altrove succedevano anche cose drammatiche per il Covid. Penso che lì quello che mi ha tenuto in piedi è di cui, per esempio, lo sguardo delle maestre mi hanno restituito cose dei miei figli che io assolutamente non stavo vedendo, come loro hanno potuto anche stare in una situazione così, perché credo abbiano visto dove cercavo con lo Zoom, con le videochiamate, con le telefonate, con quando si poteva, finché si è potuto, amici che passavano per strada in bicicletta a lanciarci cioccolatini dal cancello, piuttosto che cosa mi stava tenendo in piedi, che cosa ci stava tenendo in piedi. Non so se sono cara.
Sì, sì, no, sicuramente c'è questo aspetto per cui, come dire, guardano appunto a dove noi investiamo, a dove noi guardiamo. Però secondo me c'è un aspetto per cui anche l'essere guardati per i nostri limiti non è una cosa che ci deve togliere il fiato e che ci deve appunto mettere angoscia, perché poi tanto più uno è severo con se stesso e, come dire, e so che qualcuno lo è più impegnativo, no? sentirsi addosso questa cosa, nel senso che nel loro guardarci c'è anche, appunto, vi dicevo prima, l'idea del voglio capire come si fa, cioè come fa la mamma, come fa il papà, no? a vivere le cose, a essere grande, come si fa a crescere, come si diventa grandi. E se voi ci pensate, non so, come se voi aveste davanti, non so, una collega o qualcuno che vi deve insegnare qualcosa che è assolutamente perfetto, che non sbaglia mai, che non ne perde una, no? Che è proprio una macchina da guerra, l'idea di doverlo emulare o di diventare come lui diventa una cosa abbastanza terrificante, cioè che ti terrorizza, cioè che ti fa morire dalla paura di non riuscirci mai. Per cui in realtà anche proprio il poter guardare il limite così com'è, brutto com'è, fastidioso com'è, non è uno scandalo. Da un certo punto di vista li rilassa. Ah, ma anche la mamma sbaglia. Ah, ma anche il papà sbaglia. Ah, vabbè, allora, come dire, se posso provare a farlo sbagliando, magari ce la faccio anch'io, no? Tanti genitori che non ammettono mai il loro errore e che provano a nasconderlo costantemente ai propri figli, creano un'ansia da prestazione, una sofferenza nei figli pazzesca, perché io li vedo arrivare da me dei ragazzini che dicono: vabbè, io non ce la farò mai nella vita, non sarò mai come il papà, non sarò mai come il nonno, non sarò mai come la nonna, non riuscirò mai, perché loro non sbagliano mai, no? Quindi anche l'aspetto proprio del limite tuo, del limite nostro, ha questo valore, per cui uno si rilassa e dice, vabbè, ce la posso fare anch'io. Io ho visto una mano, cioè non so, mi è apparsa una mano alzata, non so se sia un errore o una volontà.
Per cui se qualcuno ha qualche altra domanda, prego, smutatevi e fate.
No, allora era un errore, mi è comparsa una finestrella con la manina alzata.
Ah, ok. Va bene. Allora io direi che finiamo, sono l'ora 10:20, direi che va bene, Giuliana, per poter toglierci da queste finestrelle. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio tantissimo Giuliana
Grazie a voi.
per averci accompagnato. E questa serata sarà anche l'occasione, sarà oggetto dell'ultima assemblea di classe che faremo a maggio. Ci auguriamo di farla in presenza, ma vedremo, se non è in presenza sarà ancora attraverso queste finestrelle. Va bene, quindi vi ringrazio tantissimo e
Buonanotte, buon riposo a tutti.
continuiamo con questo lavoro, continuiamo a tenerci in contatto, a rapportarci, scuola e famiglia. Grazie a tutti, buona serata a tutti, arrivederci.
Arrivederci. Arrivederci, grazie.
Arrivederci Giuliano.